Grazie ancora di questo invito, soprattutto un invito che viene da un'associazione che ha fatto della Bibbia un libro aperto, un libro da abitare, una terra da coltivare per trasformarla sempre più in un giardino rigoglioso, e questo ci rimanda alla vocazione originaria della creazione, della creatura umana. Nella seconda creazione la creatura umana viene creata per coltivare un giardino. Ecco, è importante anche i luoghi dove apriamo la Bibbia e riflettiamo, e farlo all'interno di una tradizione consolidata che ha fatto della passione per il testo biblico la motivazione profonda della propria associazione. Per me è una grande opportunità, perché siamo poveri di narrazione oggi e abbiamo difficoltà a interrogarci sul domani, abbiamo difficoltà persino a fare memoria e trovare delle chiavi che ci aiutino a decodificare la nostra vita, il nostro presente. Riandare alle grandi narrazioni bibliche significa anche darci questa opportunità, avere dei racconti specchio, dei racconti finestre che ci permettano di leggere il nostro presente. Noi entriamo nella scrittura con la necessità di leggere queste parole antiche e nell'atto di lettura provare ad udire la voce di Dio, ma nello stesso tempo entriamo nella scrittura e scopriamo che acquisiamo anche delle chiavi che ci permettono di leggere le nostre vite personali, le nostre vite collettive, la storia, e quando si riprende a leggere qualcosa si apre, proprio come si apre un libro per la lettura. Per cui ecco, scusate questa piccola premessa, ma è vero che io sono chiamata a parlare dei salmi che hanno a che fare con la supplica, però come sapete nella Bibbia i linguaggi nei salmi si mischiano, e non potevo che partire da una lode, da un ringraziamento per questa associazione, perché il ruolo educativo nella formazione ha la sua importanza in ogni ambito, ma io sono una pastora e sento questa preoccupazione in modo particolare nei confronti della Bibbia, che è ancora lo straniero tra di noi, lo straniero che viene demonizzato, che viene ritenuto il colpevole di ogni crisi che noi viviamo, un libro considerato difficile, ostico, che ci presenta un Dio tremendo. Ecco, invece fare la fatica di aprire il libro e fare un incontro con questo tuo, ascoltando nella sua storia, ci permette anche di uscire da questi stereotipi e di ritrovare una grammatica importante per dire la fede. Eh sì, perché la Bibbia ha subito la stessa sorte che oggi subiscono coloro che non hanno la possibilità di parlare, ma su di loro si parla, e sono sempre un po' parodizzati. La Bibbia è lo straniero tra di noi, che ha ancora bisogno di essere accolto, e non soltanto per un'assistenza sociale, ma per scoprire che ha molto da darci. E chissà se questo parallelismo non ci illumini anche su un altro stile nell'accogliere l'altro che ci viene incontro. Allora, io sono molto grata, oltre al fatto di collocarmi all'interno di questa associazione che lavora con disciplina e costanza per la divulgazione e la conoscenza della Bibbia, sono anche grata perché la scelta che è stata fatta nel proporre una lettura del libro dei Salmi è stata una scelta che ha primariamente voluto tenere in conto del fatto che i Salmi ci vengono consegnati come brandelli, coriandoli, che intersecano la nostra vita liturgica e forse anche un po' del nostro pietismo religioso, ma brandelli, coriandoli. La preoccupazione di questo ciclo è quello di riconsegnarci i salmi come un libro, per cui come un corpo che ha una sua struttura, che ha una sua fisiologicità, che ha una sua autonomia. E tutte le volte che noi coriandolizziamo i salmi, strappiamo le perle a questa collana, per usare un'altra modalità, rischiamo di dimenticarci di questo fatto che abbiamo a che fare con un corpo vivo e ci poniamo più che come lettori, lettrici alla ricerca di una parola viva, come anatomi patologi che entrano nel testo per fare una specie di autopsia. Se i salmi sono un corpo, i salmi non sono soltanto un corpo che ha una sua struttura, ma non sono un corpo morto, è un corpo vivo, e non è un caso che i salmi sono diventati la voce, la grammatica per entrare in comunicazione con Dio. E allora sono molto grata anche per questo, perché è una delle mie preoccupazioni quella di restituire la vita a questo capolavoro della fede che è la Bibbia, e in modo particolare a quei libri che spesso sono sezionati e non sono mai letti nella loro interezza. E io credo che leggere i Salmi come corpo, come unità letteraria, come corpo vivo, può stimolarci a riscoprire anche un linguaggio molto più complesso per la preghiera. È un linguaggio molto più complesso per parlare di Dio, parlare con Dio, parlare della storia, parlare della nostra malattia, parlare delle fatiche che attraversano le singole persone e la comunità, perché i salmi hanno anche questo, danno voce all'orante, e la voce dell'orante però spesso diventa la voce collettiva. Per cui siamo anche strappati, con una lettura che tiene in conto dei salmi come corpo vivo, non soltanto dalla frammentazione ma anche dalla lacerazione di una comunità. No, viviamo oggi la fatica di essere comunità, la fatica di aggregare, ritrovarsi ad ascoltare, a pregare con un tu che facilmente scivola nel noi, in un gioco di pronomi che spesso può apparire azzardato, a volte per le persone molto fiscale addirittura come errori sintattici, invece può farci riscoprire come noi siamo relazione, siamo singole persone, ma siamo singole persone in relazione. Questa è un'esperienza della fede ebraico-cristiana che ha sempre sottolineato il carattere collettivo dell'esperienza di fede, che però non dimentica il tu, la chiamata personale, la chiamata individuale. Allora, il titolo che a me è stato assegnato è «L'acqua mi giunge alla gola», una citazione dal Salmo 69, «Lamento e supplica al Dio lontano». È anche il titolo, che non ho scelto io, l'ho trovato molto, molto azzeccato. Perché? Perché si parla di acqua, si parla dell'acqua in cui si rischia di affogare, e i salmi sono un itinerario che osa nominare, riflettere, guardare in faccia il male, interrogare il male, interrogare il rapporto tra Dio e il male, ma lo fa senza rimuovere e negare il male. Non c'è il negazionismo che spesso abita le nostre chiese quando le trasformiamo in realtà alleluiatiche, no? E lo facciamo anche con i salmi, quando emendiamo quei salmi che ci sembrano scomodi per preferire quei salmi, come detto benissimo nell'introduzione, che ci danno sicurezza, che sono parola consolatoria, che sono parola che permettono di suscitare il canto, e non che la lingua ci si secchi al palato se mi dimentico di te, o Gerusalemme. Allora, nominare le acque significa riacquistare la postura dell'orante che entra nei salmi, come del resto entra nella scrittura, e impara a camminare sulle acque, ad attraversare le acque, a non rimuovere le acque. Le acque, come simbologia del mare, il male che è caos, il male che è male sociale, il male che è il male della malattia, il male nominato con tantissimi linguaggi, viene affrontato anche a rischio di annegare. E l'orante vede come unica possibilità di attraversare questo mare dove si rischia di precipitare quella di rivolgersi a un tu, che è Dio. anche quando grida, l'orante ricerca un interlocutore e quando questo interlocutore sembra non essere attento alla voce dell'orante, l'orante è disposto a squarciare il cielo con il suo grido perché Dio intervenga e lo prenda per mano nell'attraversare le acque del non senso. Avete attraversato il Libro dei Salmi facendo l'introduzione e notando come il Libro dei Salmi è un libro che si struttura e si divide attraverso cinque libri, cinque organi di questo corpo vitale che pulsano. La suddivisione che i Salmi, i redattori hanno dato a questa raccolta di poemi, di questa raccolta di preghiere, facendo sì che ne esca fuori una costruzione di senso organica in cinque libri, è una suddivisione importante perché cinque sono i libri della Torah e non è un caso che coloro che ci hanno preceduto nella fede hanno visto in questo corpo la Torah orante. La piccola Bibbia, diceva Lutero, per fare riferimento a qualcuno della mia traduzione, cinque libri perché la Torah non è soltanto quella che è discesa dal cielo, quella parola infiammata, altra, che Israele ha ricevuto nel deserto come altro linguaggio per poter imparare la grammatica della libertà una volta liberato dall'Egitto, ma la Torah è anche quella parola che nasce dal basso, dal grido scomposto, dallo sguardo di stupore, dall'interrogare il male. E qui c'è un movimento sorprendente perché quella parola totalmente umana, totalmente fatta di sangue e carne, parola ferita, parola esaltata, diventa parola di Dio. Cioè che i Salmi abbiano questa suddivisione in cinque libri non è soltanto un problema di struttura letteraria, ma ha una sua forza esistenziale, perché già nella struttura del libro ci viene detto che la parola umana diventa nella scrittura parola di Dio. O certo, potremmo dirlo con il linguaggio classico della tradizione ebraica, che Dio parla il linguaggio umano. Dio non parla una lingua esoterica, ma qui c'è un movimento diverso, non è soltanto il Dio che sceglie per farsi comprendere di parlare una lingua comprensibile alla creatura a cui si rivolge, ma la lingua che la creatura parla per esprimere la sua vita in relazione a Dio acquista una tale importanza che diventa parola di Dio. E questa volta è una parola che dal basso pretende di arrivare in alto, dal basso pretende anche orizzontalmente di coinvolgere altri oranti e creare comunità e creare esperienza liturgica, celebrante, con tutto il senso pieno del senso, non tanto come qualcosa di separato dalla storia. E dal basso nasce una lingua per dire la vita, per riflettere sui mali della vita, sugli incubi della vita, sulle gioie nella vita, per riacquistare fiducia, per imparare a vivere la vita come una celebrazione. È lo scopo di questo Sefer Tehillim, arrivare a celebrare, arrivare a diventare attraverso un itinerario lungo tutta la Torah, lungo cinque libri, arrivare alla lode. Arrivare alla lode, ecco, questo linguaggio umano è anche un linguaggio che pretende non soltanto avere un movimento che arriva a Dio e che Dio ci restituisce eleggendolo alla dignità di parola di Dio, ma è anche un linguaggio che ha la pretesa di attraversare le generazioni e di offrire alle generazioni future parole per dire nel momento in cui le parole ti muoiono in bocca e non sai come dire la realtà che vivi. Faccio un esempio: non è un caso che nella narrazione della vicenda di Gesù nel momento della morte, della passione, gli evangelisti scelgono di mettere in bocca a Gesù le parole dei salmi. Gesù, nel momento in cui viene arrestato, sempre meno parlerà con un linguaggio inedito suo e sempre più si appoggerà alla sapienza della tradizione per dire l'incubo che sta attraversando. Quando l'acqua che giunge alla gola gli impedisce di respirare, Gesù, secondo la narrazione dei Vangeli, ritrova respiro utilizzando le parole dei salmi. E se voi leggete le ultime parole di questo condannato a morte, scoprirete che sono solo citazioni dei salmi. In base alla scelta che l'evangelista fa, se l'evangelista vuole mostrarci soprattutto il lato scandaloso, tragico della croce, ecco il grido del salmo che forse è diventato più famoso per questo mio Dio perché mi hai abbandonato, uno dei salmi che percorreremo questa sera in Marco. E Luca che invece vuole consegnarci un orante che pur morendo sulla croce non smette di avere fiducia nel Padre, come lo chiama, non lo chiama mio Dio ma Padre, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, Padre nelle tue mani rimetto lo spirito. Le citazioni che suonano anche a chi non ha una sinossi come il linguaggio dei salmi. Allora i salmi con questa struttura che diventa parola umana che è parola di Dio hanno la pretesa di attraversare, di squarciare non solo i cieli per far sì che Dio giunga, che sia vicino, che Dio sia di nuovo il Dio sperimentato nella prima esperienza quando nasce il popolo con un Dio che ascolta il grido, che interviene e inizia un processo di liberazione, ma hanno anche la pretesa di attraversare le generazioni e quando alcune generazioni si trovano afoni, incapaci di pregare, come si prega, come si parla con Dio, come si dà voce al dolore che sentiamo, ecco i salmi che ci vengono incontro con un linguaggio concreto e nello stesso tempo un linguaggio poetico. E di nuovo il fatto che i salmi ci vengano consegnati come poesia, come canti, anche se ne abbiamo perso la melodia, con una loro metrica, con una loro ripetizione, come si addice alla poesia ebraica, non è di nuovo solo un dato estetico, perché qui etica e estetica coincidono. È anche un dato che ci insegna una parola che non definisce l'inenarrabile della vita, ma allude, usa metafora. Di fronte al male non c'è niente di più banalizzante della parola consolatoria che semplifica, di coloro che credono di aver capito da dove viene il male. Allora la necessità è di trovare un linguaggio che alluda, che evochi. Perché noi riusciamo a pregare i salmi e una volta superata la fatica di entrare in queste metafore, sentire queste parole vicino? Sono le parole che io avrei voluto dire, ma non le sapevo dire. E il poeta che le ha pensate prima di me e il popolo che me le ha consegnate mi permette di trovare il linguaggio per dirlo. Per cui anche questi aspetti della struttura di questo libro che derubrichiamo più sul contesto estetico, letterario, sono tutt'altro che vezzo letterario. Ritrovare la struttura del libro dei Salmi significa anche ritrovare un'integrità, un'interezza, non parlo di perfezione, un'interezza dell'esperienza di fede. E allora non è un caso che il movimento di questi cinque libri ci fa fare un percorso, traccia percorsi in un deserto di senso. Ed è come essere riportati nel deserto, non è a caso che nel deserto il popolo riceve la Torah. In questa no man's land, in questa terra dove le vie non sono tracciate, bisogna tracciare sentieri, sentieri inediti nel deserto, e poi la profezia farà grande uso di questa immagine sul preparare la via. In tempo di avvento noi ripercorriamo questi testi di avvento. Ecco, anche i salmi rappresentano le vie tracciate nel deserto per passare, per far fare un percorso che ci permetta di abitare, di trasformare il deserto in una terra ospitale. Potremmo dire terra promessa, se non è troppo azzardato. Questo è la visione che avremo, pur se non sapremo se saremo capaci di entrarvi, però questa visione ci è consegnata. Si tracciano sentieri attraverso questi cinque libri per arrivare dalla supplica, dal grido alla lode. E questi sentieri necessariamente non sono lineari, siamo nel deserto, non siamo nelle autostrade della vita, imbrogliano coloro che presentano percorsi lineari. Ed è anche per questo che i diversi ingredienti dei salmi, io immagino avete avuto il primo incontro introduttivo dove sono gli ingredienti dei salmi sono stati nucleati, la supplica, i salmi di fiducia, i salmi di ringraziamento, i salmi sapienziali, i salmi di lode, quanti ingredienti ci sono dei salmi? Questi ingredienti non vengono dati in maniera totalmente ordinata, non che non abbiano un ordine, ma non è un ordine lineare, perché la vita con i propri processi di apprendimento, di crescita, non è mai lineare. E c'è la reiterazione a ricommettere certi errori, quanto questo tema della reiterazione diventa un tema biblico. Si ripete l'errore commesso e non si impara dal passato, con questo Dio che non si stanca di riaprire i sentieri interrotti in cui Israele racconta di essersi rinchiuso. Questi ingredienti non sono dati in maniera lineare. Per cui si passa dal primo libro che mette in scena il grido per arrivare all'ultimo che è tutto alleluia, alleluia, alleluia. Non è così, perché chi presenta un itinerario così lineare non è credibile, perché non tiene conto della complessità dell'esperienza nell'apprendimento. Per cui voi vi trovate dei libri che tematizzano un aspetto della preghiera. Ogni libro ha il suo tema forte, il suo colore forte. E se nel primo libro troviamo la supplica e nel secondo troviamo la fiducia, nel terzo l'angoscia di non vedere che Dio regna nella storia, dove sei Dio? E nel quarto troviamo invece la risposta al terzo libro, come Dio non regna nella storia, ma ecco che Dio regna. Nel quarto tantissimi salmi regali, ma non sono esclusivamente nel quarto. E nel quinto è certo che prevale l'alleluia, ma anche nel quinto troviamo suppliche, gridi. E allora questo, vi faccio un esempio, il quinto libro, che è quello dove è più evidente questo forte linguaggio della lode che irrompe, diventa lode cosmica, per apportarci all'ingresso nella vita dopo aver abitato la terra dei santi, dei salmi, dove alla fine tutti lodano il Signore. E c'è una specie di riconciliazione cosmica. Noi usciamo dal libro di Salmi per entrare nella vita, quella vera, con le sue frustrazioni, con le sue cadute, con l'ultimo libro, che l'ultimo Salmo, che è il Salmo 150, dove ogni cosa che respira, vedete che c'è di mezzo il respiro, la creazione, e anche però la gola, nefesh, la voce, tutto lodi il Signore, persino i nemici, ogni creatura che respira. C'è una specie di riconciliazione cosmica che noi intravediamo, non sappiamo quando abiteremo questa terra promessa, ma i salmi vogliono farci fare questo itinerario. Nell'ultimo libro ci si concentra su questo sguardo trasfigurato del progetto divino che arrivi a far sì che con voci differenti ma armonizzate, ognuno con i propri strumenti e con i propri timbri, non come a Babele, tutto il creato lodi Dio, persino il nemico, in una riconciliazione cosmica. Estremamente utopico, escatologico, questo ultimo salmo che di solito banalizziamo nelle liturgie, con al limite qualche tocco di tamburello per i più audaci, i rinnovatori liturgici. Invece c'è in gioco qualcosa di molto più complesso, che è un'attesa di una regalità divina dove questo accade. Ecco, tutto questo per dire, in questo ultimo libro, dal 107 al 149, chiaramente il 150 fa un po' da epilogo, da portale di ingresso per entrare di nuovo nella vita concreta dell'orante, con questo però nuovo linguaggio, prevale il linguaggio della lode, ma qui trovate anche dei salmi molto duri. Io penso al Salmo 130, per esempio. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Il redattore non ha messo le cose in ordine, perché ci consegna nel libro che dovrebbe essere il libro della lode un salmo dove si ritorna a gridare a Dio. Ma non l'avevamo già superata questa fase? Ma qui non stiamo alle fasi evolutive o psicanalitiche, la fase orale. La vita è molto più complessa e la credibilità dei salmi e di questo corpo vivente, anche per questa complessità, ti viene restituita. Prevale il panorama della lode, ma giammai a pensare che la lode possa completamente eliminare la memoria e l'esperienza del grido. E allora troviamo salmi come il 130, Signore io grido te da luoghi profondi, Signore ascolta il mio grido, siano attente le tue orecchie al mio grido d'aiuto, ma se tieni conto le mie colpe, Signore, chi ti potrà resistere? O il 140, liberami, Signore, dall'uomo malvagio, proteggimi dall'uomo violento. Fra 10 salmi dovremo riconciliarci con i nemici, e qui stiamo ancora a nominare l'esperienza dei malvagi che ci divorano. O ancora il 141, Signore, io ti invoco, affrettati a rispondermi, porgi l'orecchio alla mia voce quando grido a te. La mia preghiera sia di fronte a te come profumo che sale fino a te. Io elevo le mie mani. E il linguaggio liturgico è in realtà un linguaggio esistenziale, che le parole arrivino a te, oh Dio. Salmo 142, io grido con la mia voce, Signore, con la mia voce supplico, Signore, sfogo il mio pianto davanti a te, espongo davanti a te la mia tribolazione. E capite che cosa sto provando a dire? Che noi abbiamo 5 libri dei salmi, come 5 libri della Torah, come cinque parti del corpo, la testa, le braccia, le gambe, il tronco, ma così come nel corpo circola lo stesso sangue, così come nel corpo ci sono le stesse cellule, lo stesso DNA, anche i salmi si presentano così. È certo che le gambe hanno una loro struttura e una loro funzione che riconosciamo bene, diversa rispetto alla testa, ma anche le gambe hanno una loro intelligenza. È certo che il corpo è diverso dalla testa che ragiona, ma anche il corpo ha un suo cervello, un cervello emotivo che è la pancia. E allora è questo che prova a fare la composizione artistica di questa costruzione, di questo palazzo, di questo corpo vivo. Utilizzo la parola corpo vivo proprio perché ritorni a parlare, ritrovi la voce, non sia più afono. Allora, proprio per questo corpo vivo, nonostante abbia tematizzato alcune tematiche, alcuni registri in ogni libro, facendo fare un itinerario dal grido alla lode e dando come titolo del libro, sentite già il singolare, già il testo si autopresenta così, come ti chiami? Libro, non coriandoli, non salmi, libro delle lodi. Eh sì, per arrivare alla lode però ce n'è bisogno di strada. Il libro delle lodi prende su di sé ogni registro del linguaggio con cui noi ci rivolgiamo a Dio, e questo registro, ci tengo anche a dire un'altra cosa, è un registro che pur collocando alcuni salmi all'interno di celebrazioni liturgiche, penso ai salmi della salita, i salmi al tempio, i salmi regali, è il linguaggio con cui si parla a Dio nella preghiera, è un linguaggio laico, incarnato. Si usano parole che fanno parte della dimensione della vita di ogni giorno, non sono un linguaggio tecnico per parlare a Dio. È una cosa che fatichiamo a capire, che la preghiera non è un linguaggio tecnico. Lo abbiamo tradotto in un linguaggio così tecnico che chi non ha mai frequentato la Chiesa, quando ci sente pregare, ha la sensazione di sentire parlare un'altra lingua. E io non so se vi rendete conto della posta in gioco teologica di aver fatto questa operazione, perché non è soltanto aver trasportato Dio dalla storia al Tempio, e non è soltanto il fatto di aver trasportato la fede non più in una parola che parla la vita, ma che parla le celebrazioni liturgiche, ma è di aver trattato Dio come un deficiente, scusate la parola. Cioè, Dio non può, oppure diciamo così, in un puritano, Dio non può ascoltarci parlare delle nostre tragedie della vita, delle nostre speranze della vita, con il linguaggio che usiamo per parlare della vita. Abbiamo bisogno di tradurre a Dio quelle cose, perché Dio non può sentire un linguaggio scorretto. Abbiamo pensato che per rivolgerci a Dio dovessimo pensare a un linguaggio corretto che permettesse a Dio di ascoltarci. Guardate che anche nelle preghiere spontanee, io appartengo alla tradizione riformata, e la tradizione riformata ha questa abitudine di avere le preghiere spontanee, le intenzioni di preghiere, durante la celebrazione. Se voi siete attenti, non sono spontanee per nulla, sono una tecnica di comunicazione dove lo stile è sempre questo: si parte dalla lode, dal ringraziamento, poi l'intercessione, nel nome di Gesù, cioè c'è una struttura rigida che anche nelle preghiere spontanee compare, ed alcuni temi che sono ben lontani dai salmi. Per esempio, continuamente dobbiamo ricordare al Signore che grazie a suo figlio che è morto per i nostri peccati e il suo sangue, quando trovi quelle belle comunità carismatiche un po' pulp, ci ha lavato, ci ha purificato. Tutto questo linguaggio non esiste nei salmi. Nei salmi si parla della vita vera, e non è che non viene evocato il patto, la storia di Israele, il Dio di creazione. Cioè, non è che tutto questo bagaglio di esperienza è la Torah orale, perché la Torah non venga ridetta, ma non viene codificata così, in maniera stucchevole, tanto per parlare con Dio come un minorenne. Forse le nostre preghiere nel momento delle intenzioni di preghiera, e forse anche le preghiere liturgiche che noi abbiamo composto, rischiano di non parlare più, perché commettono questo errore di non riuscire a intersecare la vita. E permettetemi di leggere una citazione che in genere ho sempre nella Bibbia, se la trovo, un piccolo bigliettino che tengo con me sempre. È così, vedete, la vita è questa, è l'imperfezione, che a volte la parola giusta si nasconde, la parola giusta diventa muta. Ecco, i salmi provano a rendere ragione di tutto questo. Ecco perché ci consegnano dei libri che, pur tematizzando alcuni motivi forti, non ne fanno mai una voce unica, ma mischiano i linguaggi. E così nel primo libro, il libro del grido per eccellenza, si apre con un grido, trovate salmi di fiducia come il Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque tranquille, mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Se anche cammino nella valle dell'ombra della morte, io non temo nessuno. È il Salmo 8. O Signore nostro Dio, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Se io considero le opere delle tue dita, chi è l'uomo che tu te ne ricordi, il figlio dell'uomo che tu te ne prenda cura, perché tu ne, lo hai fatto di poco simile a te, questa vocazione regale dell'umanità non doveva più abbinarsi al quarto libro dove ci viene annunciato che Dio regna e la creatura umana regna con Dio perché è fatta immagine e somiglianza di Dio, ha sbagliato posto, chi l'ha messo lì? No, non ha sbagliato posto. È che i movimenti del Salmi sono una danza. Sapete che le danze hanno dei movimenti codificati, però hanno anche dei movimenti che poi ritornano e si ripetono. Ecco, allora in questi libri voi trovate dei movimenti di danza, ognuno con il suo stile di danza. Sicuramente il primo libro avrà un tipo di danza più cadenzata, più cupa, più funerea. Il secondo libro metterà in moto una danza che è più allegra, con fiducia, ma anche nelle danze allegre ci sono dei momenti in cui la coppia si allontana per trovare la gioia di ritrovarsi. Mi viene in mente volutamente la danza, perché noi dimentichiamo che questi salmi, che sono il corpo della Torah, la fede orante, davano legittimazione di questo corpo anche attraverso i movimenti della danza e attraverso i movimenti della voce. Noi abbiamo perso le melodie. I salmi erano canzoni, inni, preghiere cantate, e noi forse, pur avendo perso le melodie, troviamo spesso nell'incipit del Salmo le istruzioni di come doveva venire eseguita quella certa composizione. Al direttore del coro per strumenti a corda, Salmo di Davide. Una sovrascrittura che appartiene totalmente al Salmo e che conosciamo bene. Ecco, questi salmi avevano anche una melodia e andavano eseguiti in un certo modo. Noi abbiamo perso la melodia, ma siamo in grado di capire qualcosa per il fatto che questi erano canzoni, che i salmi vanno letti e riletti, pregati e ripregati, ripercorsi, ripetuti, che la vera lettura è sempre una seconda lettura, ma che come una canzone che conosciamo bene devono anche rievocarci le emozioni che una canzone che c'è chiara ci evoca. Noi oggi siamo lettori, lettrici estensivi, fatichiamo a stare nella ripetizione. Difficilmente guardiamo un film che abbiamo letto, rileggiamo un romanzo che abbiamo letto. L'unico elemento dove ritroviamo la capacità di una lettura intensiva, oggi nel mondo laico, è attraverso la canzone. La canzone è ancora in grado di non stancarci quando la riascoltiamo, anzi, man mano che la riascoltiamo e la riconosciamo, diventa la nostra voce, la possiamo cantare e ne scopriamo tutti gli elementi che prima non avevamo notato. Quando io ero piccola cantavo un canto di preparazione al Natale, uno spiritual, va a Dillo sopra i monti, e mi chiedevo: ma chi è il Dillo? Che animale è? E poi però questa canzone che io sapevo a memoria l'ho ripercorsa da adulta e mi sono resa conto di quello che stavo dicendo. Immagino che voi avete aneddoti simili. Il canto ha questa capacità non soltanto di accogliere e di farci rilassare sulla ripetizione, ma di evocare anche tutto un panorama emotivo legato a la canzone. Per cui se una canzone è triste, il nostro sentire diventa nostalgico. Se una canzone è allegra, iniziamo a battere il tempo, no? E la canzone determina un po' il nostro stato d'animo. E sì, perché i salmi hanno anche questa preoccupazione di non essere necessariamente solo lo specchio che riflette il mio vissuto, ma di essere anche finestre che mi fanno partecipare ad esperienze che probabilmente io posso in una stagione della vita non attraversare. Allora posso io pregare per invocare una guarigione nella malattia se non vivo nella malattia e dovrei solo ringraziare il Signore per la mia salute? I salmi osano dire sì, perché io ti produco quello stato d'animo, quella melodia, capace di farti sentire in empatia con tutte le persone che soffrono. E allora tu preghi con le parole che non rispecchiano il tuo movimento emotivo. I salmi hanno anche questa funzione di educarci a non dar voce soltanto alle nostre emozioni, perché se noi diamo voce solo alle nostre emozioni, quella non è preghiera, è dare voce alle corde del cuore. Lo diceva bene Bonhoeffer questo. Bonhoeffer diceva: la preghiera non è dare voce ai miei desideri, dare voce alla voce del mio cuore, perché ognuno di noi ha desideri. La preghiera è mettersi in ascolto di una parola altra e di rispondere. Perché se io do voce soltanto alle cose che ho nel cuore, sto semplicemente facendo, la dico io, non l'ha detta Bonhoeffer così, la lista della spesa, i miei wish, i miei buoni propositi. Ma la preghiera, la pretesa di essere un dialogo con Dio e con la comunità e con le generazioni che ci hanno preceduto. Per cui i salmi hanno anche questa capacità. Si possono pregare i salmi della distretta in situazioni di felicità e si possono pregare i salmi alleluiatici quando l'acqua ci chiude la gola e noi rischiamo di annegare. La sfida dei salmi è quella di sì, attraverso la possibilità di sentire, di provare empatia. L'empatia è già là, non c'era bisogno delle neuroscienze che la identificassero, è la capacità di lasciarsi immedesimare in uno stato d'animo, perché i salmi mettono in scena degli stati d'animi, per cui si parla di emozioni, e di sentirsi empatici in quello stato d'animo. Allora, cinque libri che riconosciamo facilmente, cinque libri che hanno anche una loro struttura, si aprono con una dossologia, con una beatitudine, finiscono con una dossologia, tutti quanti, per cui c'è una struttura chiara dal punto di vista narrativo. Mi permetto di dire alcune cose. Sapete qual è il centro numerico? Qui abbiamo una costruzione letteraria perfetta. L'ultimo salmo della lode chiaramente invita a lodare per 10 volte, come le 10 parole della Torah, no? I giochi numerici appartengono alla tradizione ebraica, come alle tradizioni di tantissime culture antiche, ma nella poesia hanno un ruolo importante, e troviamo anche dei salmi, no? Che sono Alef Bet, che sono salmi che iniziano, ogni strofa inizia per una lettera dell'alfabeto. Io l'anno scorso ho fatto un ciclo biblico, imparare l'ebraico con il Salmo 119, perché è così, il Salmo 119 era uno dei tanti salmi che veniva usato per imparare l'alfabeto, attraverso questo inizio, sempre con una lettera dell'alfabeto. Ecco, il centro numerico in questo contesto è il Salmo 78, versetto 36, perché i salmi sono anche un libro ironico. Come tutti i capolavori della letteratura, il linguaggio tragico e il linguaggio ironico stanno assieme. Allora, al 78 versetto 36 noi troviamo: essi però lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Essi però lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua, nemmeno gli mentivano col cuore, no? Bocca e lingua che vivono davvero una discrepanza. Qui c'è bisogno di una logopedista per intervenire. Allora, il libro che ci insegna a pregare con tutto il corpo, il libro che ci insegna a trovare un'interezza di linguaggi per parlare con Dio e parlare della vita, ha come centro numerico un versetto che tematizza la divisione, la doppiezza E ditemi voi se non c'è un'ironia. E io credo che Luca, quando nel libro degli Atti, per nominare per la prima volta la Chiesa, lo fa mettendo in scena una situazione doppia, Anania e Saffira, vi ricordate? La prima volta che nel libro degli Atti viene nominata la parola Chiesa, viene nominata attraverso questa rappresentazione della comunità con il cuore diviso, così diviso che muore. E Anania e Saffira rappresentano la comunità. E a sentire queste cose, tutta la Chiesa fu presa da grande timore. Per la prima volta la parola Chiesa compare là. Io credo che Luca abbia imparato da questa strategia dei salmi. Questo per quanto riguarda il centro numerico dei salmi. In questa costruzione andiamo a trovare proprio quel centro attraverso cui si vedono allineate le colonne, ma c'è anche un centro teologico ed è il Salmo 73. E il Salmo 73 è quello dove adesso mi soffermo un pochettino, perché è un salmo che apparentemente è sapienziale, ma in realtà, proprio per dire come i generi letterari si mischiano, si sovrappongono, è davvero un salmo della supplica. Ma è anche un salmo che mi permette di dire qualcosa sui salmi, tanto per complicarmi la vita. I salmi dialogano tra loro, i salmi discutono, a volte litigano tra loro. Non c'è soltanto l'orante che litiga con Dio, che fa un corpo a corpo, un rive con Dio, come tutta la Bibbia del resto, ma all'interno di questo corpo, vedete come il centro è lodare con la bocca a Dio, ma con le labbra, con la lingua smentirlo. Allora, il Salmo 73 mette in scena, come dirla, il ruolo profetico di questa Torah, perché non è soltanto una Torah orante, è tutta la Bibbia. Nei Salmi c'è la parola alta rivelata da Dio, la Torah, nei Salmi c'è la parola profetica, e ne vedremo adesso in che modo, e nei Salmi c'è tutto il linguaggio sapienziale dei Ketuvim, degli scritti. Per cui, quando Lutero diceva la piccola Bibbia, aveva notato che effettivamente nei Salmi i tre blocchi che formano la parola di Dio nel Primo Testamento compaiono nella sua totalità. Ecco, il Salmo 73 discute con chi discute? Niente po' di meno che con il portale d'ingresso del Libro dei Salmi. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio dell'empio, che non si ferma nelle vie degli schernitori, non si siede nel banco, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Allora, questo salmo, immagino che il relatore che mi ha preceduto l'ha messo bene in evidenza, il Salmo 1 e il Salmo 2 rappresentano le chiavi di lettura che vengono date al lettore, alla lettrice, per entrare in questo mondo. E il Salmo 1 è un salmo che racconta il sapiente come colui che dimora nella parola di Dio, che non si lascia travisare dall'empio, in un movimento anche di crescita, no? Dove all'inizio ci si ferma sulla via dei peccatori, poi si siede in compagnia degli schernitori, sempre più un crescendo, ma l'orante che vive e dimora nella parola di Dio sarà come un albero che dà un sacco di frutti. E il Salmo 73, centro teologico del Libro dei Salmi, osa dire: ma quando mai? Ma non è vero? Ma voi scherzate? Che nel mondo chi prospera, chi mette radice, chi dà buoni frutti, come un albero piantato in riva a un fiume, sono i giusti. La realtà smentisce questa sapienza, ma dove si è mai visto? E allora qui il ruolo profetico di questo salmo, perché prova a fare quello che i profeti fanno: prendono la Torah e verificano che la Torah funzioni nella storia, e quando non funziona fanno causa al popolo ma anche a Dio, perché pretendono che la parola non rimanga una parola alta e basta, ma si radichi in una storia. Questa è la funzione dei profeti. che certo sono la bocca di Dio, ma sono la bocca di Dio che l'ha preteso di verificare la vericità delle parole di Dio. E nella libertà dei figli di Dio osano anche questionare Dio. E qui il salmista fa questo. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciampavano i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero. Sentite come rievoca il Salmo 1? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio dell'empio, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede nel banco degli schernitori. E l'orante sta dicendo: io questo ho provato a farlo, ma quasi inciampavo. E che cosa l'ha fatto inciampare? Poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Allora chi è l'albero che prospera? Vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano, ben nutrito. Non sono tribolati con gli altri, come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. La superbia li adorna come una collana, la violenza li protegge come un mantello caldo, il grasso gli esce dalle orbite degli occhi e il loro cuore trabocca, la mia coppa trabocca, il loro cuore trabocca di cattivi pensieri. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano d'opprimere. Parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo, le loro lingue percorre tutta la terra. E il popolo si volge verso di loro, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, sì, costoro sono gli empi, ma pure sono tranquilli. Sempre accrescono le loro ricchezze. Il sospetto del salmista. Allora, invano ho purificato il mio cuore? Invano ho lavato le mie mani nell'innocenza? Poiché io sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Vedete che qui il l'orante sta prendendo di mura il portale d'ingresso, che mette in scena un mondo che non funziona, perché la realtà smentisce il fatto che i giusti prosperano e che i malvagi sono come la pula. I malvagi se ne vanno tranquilli, con la pancia piena, adorni di collane e di mantello, hanno la fama della folla. E allora l'orante si dice: ma non è che ho sbagliato tutto? Quasi i miei piedi inciampavano perché il sospetto che loro avessero ragione io torto, ha preso piede. E poi ho voluto riflettere per questo, comprendere, ma la cosa mi è parsa difficile, finché non sono entrato nel santuario di Dio. Ma prima di questo, invano dunque ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza, perché io sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. E se io avessi detto: parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Per cui c'è un interdetto. A un certo punto gli si dice: ma io faccio come loro. E poi si dice: no, io ho una responsabilità, vedete, la comunità, verso la memoria, verso le generazioni, non posso farlo, dire parlerò come loro. E allora ho voluto riflettere, comprendere, ma mi è parso difficile, fino a quando, e qui non sappiamo che cosa vuol dire, sono entrato alla presenza del Signore. È andato al tempio, si è trovato solo con Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li farai cadere in rovina e saranno distrutti in un momento, portati via, consumati in ogni circostanza, come avviene d'un sogno quando uno si sveglia. Così tu, Signore, quando ti desserai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. tu mi hai preso per la mano destra, tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria. Ma chi ho io in cielo se non te? E sulla terra io non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte di eredità in eterno, poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisca e ti abbandona, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. E io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Ecco, questo salmo è un salmo che mette insieme tanti registri. Non è un salmo di supplica soltanto, è anzi un salmo anche sapienziale a tratti, profetico a tratti, però è anche un salmo ironico, perché mette in scena l'esperienza tragica di un ordine del mondo, secondo Dio, che non funziona. E della fascinazione del male anche, mette in scena questo, il male affascina, perché chi fa male sembra forte. E poi però, come tutti i salmi, questa è la mia frustrazione con i salmi, quando avviene un cambiamento di ritmo, tu passi dalla disperazione alla fiducia, tu senti che nella poesia, nel corpo della poesia, avviene qualcosa, ma non sai che cosa, quale esperienza l'orante ha fatto. Allora te lo giustifichi dicendo c'è un pudore in ogni esperienza personale, nelle esperienze più importanti della vita. E voyeurismo non è permesso, però Dio, qualche piccola indicazione, qualche piccola coordinata, perché noi ci troviamo sempre con questo problema di fronte ai salmi, che comprendiamo che i salmi fanno fare un movimento, ma questo movimento che i salmi ci fanno fare, non è mai narrato, è come se ci fosse un vuoto, è come se un momento e noi e l'orante rimane solo con Dio e a noi non è dato di vedere. C'è una reticenza biblica che è simile alla reticenza che Dio ha tutte le volte che viene messa in scena una situazione erotica. È la stessa, guardate. Così come gli sposi quando amano, sono da soli, Dio si ritrae con la coppia primordiale, non è presente nel Cantico dei Cantici, non riusciamo a vedere cosa accade sotto il mantello di Boaz quando Ruth si intrufola, così come c'è questa reticenza biblica a non violare con occhi indiscreti l'intimità erotica, c'è la stessa reticenza biblica nei Salmi a non violare l'intimità spirituale della fede dell'orante. Non ci viene permesso di capire che cosa avviene nel dettaglio. Essere alla presenza, finché non sono stato alla presenza di Dio, che vuol dire? Ha letto la Bibbia, ha pregato, è andato al tempio. Come ha sperimentato la presenza di Dio? Non ci viene detto. Qualcuno dice, questa è una strategia letteraria per permettere a ognuno di noi di entrare in quel santuario, di entrare alla presenza con Dio, nel suo modo particolare, unico, irripetibile, che soltanto l'esperienza di fede singolare e autentica sa fare. Io vi ho citato il Salmo 73, però per farvi comprendere che il centro teologico del libro dei Salmi è un corpo a corpo con le chiavi d'ingresso che non aprono la porta della vita. Ed è, mi darete atto che c'è una creatività. Sicuramente, non, vedete, non è una preghiera fondamentalista, non è una preghiera piegata all'ortodossia religiosa. Se l'orante nel centro teologico del libro della preghiera si permette di discutere le istruzioni per l'uso per entrare nella preghiera, con questa sua capacità.